il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Oggi l'incontro dell'ultima spiaggia a Washington, Karin Keller-Sutter, dal segretario di Stato Marco Rubio per parlare di dazi. Che incontro sarà? Quanto conta la voce di Rubio? Quali le sue visioni sul commercio? Ne parleremo con un ospite. Altro vertice, oggi l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, è a colloquio con il presidente russo Putin. 80 anni fa la bomba atomica su Hiroshima, rappresentanti di 120 paesi alla cerimonia di commemorazione, che è un record. Al via l'edizione numero 78, oggi si inaugura il Locarno Film Festival. Nel giornale avremo un'intervista al direttore artistico Giona Nazzaro. Sono ore febbrili, in giorni febbrili per la politica commerciale svizzera. I consiglieri federali Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin sono a Washington per tentare di arginare l'urto dei dazi statunitensi al 39% che da programma dovrebbero entrare in vigore domani mattina. Alle 16:15 ora svizzera, saranno le 10:15 a Washington, la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter incontrerà il segretario di Stato Marco Rubio. Su ciò che la Svizzera ha di più da offrire rispetto ai primi fallimentari negoziati circolano per ora solo speculazioni, ma un primo sostanziale successo elvetico al quale ambire in questi giorni potrebbe essere anche il solo rinvio in extremis dell'entrata in vigore dei dazi. Ma sentiamo da Berna Anna Riva.
Non Donald Trump, il mutevolissimo presidente statunitense all'origine di tanta confusione. Non Scott Bessent, il suo ministro al tesoro, né Howard Lutnick al commercio, entrambi coinvolti nelle prime trattative con la Svizzera. Sarà invece Marco Rubio, segretario di Stato responsabile degli esteri, ad accogliere tra poche ore un'affannata Karin Keller-Sutter in una delle missioni più ostiche della sua carriera di consigliera federale, in ordine di difficoltà eliminare, ridurre o perlomeno rinviare l'entrata in vigore dei dazi. Rubio certo non è il presidente, ma è la persona giusta. Ed è giusto sul piano protocollare che incontri la presidente della Confederazione? Basterà questa riunione per mandare un primo segnale a una Svizzera che da interlocutrice con cui trattare in via prioritaria è diventata uno dei paesi con i dazi più alti? O si tratta solo di un incontro di cortesia, un modo per onorare formalmente il viaggio e l'impegno della delegazione elvetica? Questioni che dividono gli animi e a cui verrà data risposta solo nelle prossime ore. Di certo c'è una cosa, già solo che vengano gettate le basi per una via d'uscita, magari per un rinvio dei dazi mentre si rimane in trattativa, sarebbe una conquista per il Consiglio federale, che nel suo bagaglio ha verosimilmente alcune carte in più rispetto a poche settimane fa. Quali, tatticismo diplomatico vuole che rimanga un'incognita. I possibili settori coinvolti sono farmaceutica e agricoltura, ma sono ipotizzabili anche concessioni in ambito energetico. C'è poi chi dice, e forse spera, che in valigia il Consiglio federale abbia piani concreti di investimento negli Stati Uniti di ampie dimensioni. Cartucce sufficienti per convincere Trump? Per il momento occorre pazienza.
Sì, intanto dunque Karin Keller-Sutter incontra il segretario di Stato Marco Rubio. Noi ne parliamo con Andrew Spannaus, giornalista, analista e docente universitario alla Cattolica di Milano, che innanzitutto saluto. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, prendiamola per così dire alla larga. La presidente della Confederazione viene ricevuta dal ministro degli esteri. Non è da protocollo standard, ma è uno sgarbo oppure non si poteva pretendere di più e di meglio con tempi così ristretti?
Ma io temo che gli Stati Uniti non diano l'importanza dovuta, e possiamo dirla così, alla Svizzera, cioè è considerata comunque un paese importante ma un paese piccolo, e quindi Donald Trump vuole occuparsi di tutto in questo periodo, e quindi l'idea di delegare il segretario di Stato non lo prenderei come uno smacco, ma più come un'opportunità, cioè un'opportunità di parlare con qualcuno che è un po' più tranquillo nei modi di fare, anche se ovviamente non rappresenta necessariamente la parola fine, però si può sperare, come si diceva prima, in un rinvio, in un qualche qualche inizio di accordo per poter poi definire meglio.
Sì, perché proprio Marco Rubio, il giorno in cui è stata annunciata la mazzata del 39%, aveva scritto una lettera al popolo svizzero, una lettera di auguri per il 1° d'agosto, una lettera piena di lodi per le relazioni eccellenti tra i due paesi su tutti i dossier. Poteva apparire un po' come una presa in giro, oppure al contrario ci dice chi è Rubio, che è forse il poliziotto buono dell'amministrazione Trump.
Marco Rubio ha abbracciato il ruolo di segretario di Stato e lui ovviamente fa qualcosa di diverso rispetto a Donald Trump, cioè gli tocca andare tra l'altro in giro a rassicurare gli alleati, cioè cercare di spiegare quello che è l'approccio degli Stati Uniti in generale, quello che crede lui, ma anche nelle istituzioni in generale, cioè di utilizzare i rapporti con gli alleati nel contesto della competizione globale. Lui è molto, molto focalizzato sulla Cina, quindi lui enfatizza la continuità, dice che i dazi non sono l'unica cosa, non devono definire i rapporti tra le nazioni completamente, quindi questo è Marco Rubio, è quello che lui sta facendo e come lui approccia il lavoro. E purtroppo Donald Trump crede che i dazi siano lo strumento principe. Anche quello non significa che la Svizzera non è più un'alleata come altri paesi, ma Trump utilizza questo strumento per cercare di prendere, di portare avanti la sua visione, anche se in modo, direi, abbastanza pasticciato.
Sì, Karin Keller-Sutter dunque non incontrerà i ministri con i quali la Svizzera ha negoziato, il ministro al tesoro, il ministro al commercio, ma il ministro degli esteri. Può essere in fondo un segnale incoraggiante, perché solo un esterno può sbloccare la situazione?
Questo forse è un po' ottimistica come visione. Cioè, Marco Rubio ha un ruolo che non è quello di occuparsi molto dei dazi. Lui preferisce non farlo, perché vede appunto i dazi come solo un pezzo di una politica più ampia. La sua visione negli ultimi anni è stata abbastanza chiara, però, e lui si occupa di economia, cioè lui pensa che l'America debba reindustrializzarsi. Da repubblicano comunque ha parlato di essere un partito dei colletti blu, aperto ai sindacati e soprattutto visto nella competizione con la Cina. Quindi lui vede questa necessità di riportare manifattura negli Stati Uniti, dice non va bene che esportiamo solo servizi e gli altri ci esportano tutti i manufatti. Quindi fa parte di un mondo che vuole cambiare la politica economica americana. Sicuramente vuole utilizzare un approccio che non sia quello del martello, del bastone così forte come Trump. Quindi sarei sì ottimista a dire che Trump può portare a qualcosa di migliore. Il rischio poi è che poi alla fine qualche altro consigliere metta una parola nell'orecchio di Trump e lui scatti di nuovo. Però senza dubbio c'è l'occasione, l'opportunità con Rubio di costruire qualcosa che si può poi presentare al presidente dicendo: guardate, la Svizzera è un alleato, è un paese che può fare certe cose e rientra nella nostra visione, e quindi speriamo di creare un accordo non troppo negativo.
Sì, dunque una carta importante da giocare immagino sia quella degli investimenti diretti di società svizzere nell'innovazione negli Stati Uniti.
Questo senza dubbio è da enfatizzare, io direi questo. Poi c'è anche la questione della Cina, sottolineare che bisogna mantenere certi rapporti per non dare troppo spazio alla Cina, all'espansione della Cina in Europa e in altre parti. Questo è in realtà, sui dettagli non bisogna entrarci troppo forse, però cercare di spingere, premere quei tasti che sono importanti per Trump. E questo appunto, gli investimenti negli Stati Uniti, la questione dei farmaci è molto importante, sappiamo, si vuole ridurre i prezzi, è una cosa un po' più da Cina che da Stati Uniti, in un certo senso, in termini di controllo dell'economia, però sottolineare la questione dei farmaci, di cosa può venire di utile, e anche e anche il contesto più generale strategico.
Ebbene, vedremo poi come andrà a finire questo pomeriggio, se domani entreranno o meno in vigore i dazi al 39%. Andrew Spannaus, io intanto la ringrazio e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi e tanti auguri alla Svizzera in questo momento, io ci metterò del mio, dai.
Ok, intanto l'incertezza, perché di incertezza si tratta relativa a questi dazi, preoccupa l'economia svizzera e alcune aziende hanno già iniziato a richiedere uno strumento collaudato in queste situazioni, l'indennità per lavoro ridotto, che permette alle aziende di mantenere il personale. Le ultime cifre parlano di 900 lavoratori iscritti a causa dei dazi americani. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Niente aiuti di Stato all'industria di esportazione. Il Consiglio federale ha già fatto sapere che anche la crisi dei dazi va affrontata con il lavoro ridotto, proprio come si era fatto durante la pandemia del Covid-19, quando a tratti fino a un lavoratore su 5 aveva percepito questa indennità che copre l'80% del salario. Uno strumento per situazioni straordinarie come quella dei dazi. La Segreteria di Stato dell'Economia registra già le prime iscrizioni. Ne sa qualcosa Mark Jorns, direttore dell'omonima ditta di famiglia che nel canton Berna produce macchine per piegare i metalli. 75 impiegati, un quarto delle esportazioni dirette verso gli Stati Uniti. Per Jorns il lavoro ridotto è un ottimo strumento per mantenere il personale e superare una crisi passeggera. Già, passeggera, perché l'indennità è limitata ad un massimo di 18 mesi. In Parlamento approderà in autunno la proposta di estenderla fino a 24 mesi. Uno strumento efficace? In certi casi sì, secondo l'economista Michael Siegenthaler, che ha analizzato la crisi del 2008. Allora fino a 70.000 persone in Svizzera si trovavano in lavoro ridotto. 20.000 di queste avrebbero perso il posto senza questa indennità, ha spiegato Siegenthaler ai colleghi di SRF. Lo strumento giusto, a suo dire, anche nell'attuale contesto di incertezza. Nella speranza che i dazi prima o poi scompaiano. Un aiuto passeggero dunque, non una soluzione a lungo termine, ma che potrebbe permettere ad alcune aziende di guadagnare tempo e cercare nuovi mercati.
In Ticino c'è stato un nuovo arresto relativo al pestaggio avvenuto alla pensilina dei bus in corso Pestalozzi a Lugano la sera del 1° d'agosto. Si tratta di un minorenne domiciliato nel Mendrisiotto che si aggiunge agli altri 4 giovani tuttora in carcere, di cui solo uno è maggiorenne. Una sesta persona indagata a piede libero. Ricordiamo che il gruppo ha aggredito violentemente un ragazzo di 19 anni finito in ospedale con ferite di una certa gravità. E sempre in Ticino, fra poche ore si apre la 78esima edizione del Locarno Film Festival, in programma fino al 16 di agosto. Questa sera in Piazza Grande verrà proiettato l'EPI d'Artaud della regista armena Tamara Stepanian, preceduto dal momento dell'apertura ufficiale. Quest'anno verranno presentati 222 film, di cui 100 prime mondiali. Il contributo è di Umberto Gatti.
Un festival che, tolte le polemiche legate allo schermo di Piazza Grande, parte molto bene con l'incremento delle vendite degli abbonamenti, più 3% rispetto allo scorso anno. Alle 14 inizierà ufficialmente questa edizione 2025 con il primo film in concorso, With Hasan in Gaza, un viaggio nella striscia di inizio anni 2000 che, grazie a 3 videocassette ritrovate, ci racconta la vita e la storia di una Gaza che non c'è più. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione? Il direttore artistico Giona Nazzaro.
Credo che un tema ritornante dei film scelti sia quello della memoria e dell'identità e dell'appartenenza. Sono 3 temi che si trovano affrontati in maniera diversa in vari film. In un momento in cui si ridiscutono confini, in un momento in cui le guerre minacciano la nostra incolumità, l'interrogativo sulla nostra memoria, sui nostri luoghi, sulla nostra identità si avvertono con maggior forza.
E si inizia con Gaza?
Si inizia con With Hasan in Gaza, un film che abbiamo avuto il piacere di poter vedere molto presto nei nostri ragionamenti per la selezione, e ci è sembrato che fosse un film importante e ineludibile.
temi che caratterizzeranno anche la Piazza Grande di questa sera con la proiezione di Pays d'Artaud, film che ripercorre attraverso i suoi protagonisti i conflitti che hanno caratterizzato la storia recente dell'Armenia, e verrà consegnato anche l'Excellence Award Davide Campari all'attrice franco-iraniana Golshfiteh Farahani.
Un importante incontro diplomatico in corso al Cremlino. Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente statunitense, è atterrato in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin a pochi giorni dalla scadenza dell'ultimatum imposto da Trump per porre fine all'offensiva in Ucraina. Sentiamo il contributo del nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato, che ci aiuta anche ad inquadrare l'incontro all'interno dei dialoghi e delle relazioni tra Mosca e Washington.
La giornata moscovita di Witkoff è cominciata con una passeggiata nel parco Zariadi lungo la Moscova. Ad accompagnarlo Kirill Dmitriev, il manager russo cresciuto negli USA e con studi a Stanford e Harvard, oggi consigliere del presidente Putin per gli investimenti esteri. Witkoff e Dmitriev sono i due uomini che più hanno spinto nei mesi scorsi per un riavvicinamento tra Mosca e Washington. Poco dopo Witkoff ha cominciato il colloquio con Putin, il quinto negli ultimi mesi e anche il più insidioso. Trump ha dato tempo al presidente russo fino all'8 agosto per mettere fine ai combattimenti in Ucraina, minacciando in caso contrario di imporre sanzioni secondarie in forma di dazi ai paesi che continuano a importare petrolio russo, contribuendo al finanziamento della guerra. Ma nelle ultime dichiarazioni ha preso di mira solo l'India, risparmiando il primo partner della Russia, la Cina, con la quale la settimana scorsa gli USA hanno esteso una tregua commerciale. Alla vigilia della missione di Witkoff, fonti del Cremlino e analisti russi hanno affermato che comunque Putin non si piegherà e continuerà il conflitto convinto della vittoria mentre le sue truppe continuano ad avanzare sul terreno. Ma per non rischiare una rottura completa con Trump, potrebbe proporre uno stop ai bombardamenti con missili e droni a lungo raggio, che tra l'altro fanno male anche alla Russia, con i raid ucraini su impianti militari e raffinerie.
Ora in Francia, cerchiato dalle opposizioni, criticato anche nella sua stessa maggioranza, già molto traballante, appeso al filo del sostegno esterno dell'estrema destra, il primo ministro francese François Bayrou si gioca il futuro in autunno con una manovra di bilancio che prevede tagli alla spesa pubblica per oltre 43 miliardi di euro. Il premier ha così deciso di rivolgersi direttamente ai francesi per spiegar loro le sue scelte e sperare di rimanere al potere. Alessandro Grandesso.
Se l'idea era quella di riconvertirsi in un influencer di successo, allora le premesse non sono molto promettenti per il premier François Bayrou, che da ieri ha inaugurato un podcast per aprire un canale diretto con i francesi. L'obiettivo è di spiegare in pochi minuti e con parole semplici le ragioni di una legge di bilancio che prevede un giro di vite di 43,8 miliardi di euro.
Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit,
bisogna decidere tra gli sforzi da scegliere e i sacrifici da subire, spiega Bayrou, che rischia la sfiducia in autunno, quando dovrà presentare formalmente una manovra finalizzata a riportare il rapporto deficit-PIL al 5,4% entro fine anno, mirando al 3% entro il 2029. L'idea di Bayrou è di limitare innanzitutto il montante degli interessi del debito pubblico, che ammonta a 3.400 miliardi di euro.
Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5.000 euros.
Una cifra, sottolinea, che aumenta di 5.000 euro al secondo. Per riuscirci sono previsti tagli in quasi tutti i ministeri, da quello del lavoro a quello delle solidarietà, allo sport, riducendo del 16% anche gli aiuti ai paesi poveri, oppure ancora congelando gli stipendi dei dipendenti pubblici da ridurre di 3.000 unità, mentre le spese militari aumenteranno del 13%. Misure che mettono in ebollizione l'arco parlamentare, con l'estrema destra di Marine Le Pen che potrebbe decidere di negare il sostegno vitale al governo. Sui social, intanto, sta dilagando invece l'appello a bloccare ad oltranza il paese a partire dal 10 settembre, mentre il podcast di Bayrou arranca con appena circa 45.000 visualizzazioni sul canale YouTube.
Oggi è l'80° anniversario della bomba atomica su Hiroshima e questa mattina nella città giapponese si sono svolte le solenni commemorazioni dell'attacco che causò all'istante almeno 70.000 morti. Al centro dell'attenzione oggi c'era anche la lista dei paesi presenti alla cerimonia. Lo scorso anno c'erano state diverse polemiche sugli inviti, ma ci racconta di più Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Europa, Svizzera compresa, Asia, Africa, America e Oceania. Stamattina c'erano tutti i continenti al parco del memoriale di Hiroshima. Ben 120 tra paesi, territori e regioni hanno partecipato alle commemorazioni della bomba atomica, soprattutto coi propri ambasciatori o rappresentanti di stanza in Giappone. Un numero record che supera i 111 del 2023. Da qualche tempo la questione degli inviti è diventata delicata. L'anno scorso ci furono grandi polemiche. Il sindaco di Hiroshima fu accusato di doppi standard su Ucraina e Gaza per il mancato invito alla Russia e quello invece regolarmente inoltrato a Israele. Quello di Nagasaki invece invitò la Palestina e non Israele, causando un boicottaggio di massa dei paesi occidentali. Stavolta, per evitare problemi, è stato cambiato il meccanismo. Niente più inviti formali, ma semplici notifiche. Rimosso qualsiasi divieto e porte aperte a tutti. E così a Hiroshima c'erano rappresentanti sia di Israele che, per la prima volta, dell'autorità palestinese. Tra le potenze nucleari, in platea diplomatici di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e India. Non si è presentato nessuno per Russia, Pakistan e Corea del Nord. Per la prima volta dal 2021 è tornata la Bielorussia, dopo il divieto degli anni scorsi per l'alleanza con Mosca. Tra gli assenti, invece, c'è anche la Cina. Non una novità, tradizionalmente Pechino non partecipa, ritenendo che il Giappone non abbia mai pienamente riconosciuto crimini di guerra come il massacro di Nanchino. Quest'anno, a infastidire la Cina, c'è anche la presenza di una delegazione ufficiale di Taiwan, la prima di sempre. A Pechino, tra l'altro, sono in agenda per il 3 settembre fastose commemorazioni della vittoria contro il Giappone, un altro volto di quella storia che in Asia orientale ha prodotto ferite mai davvero rimarginate.
E prima dei saluti colgo l'occasione per segnalare che anche il nostro sito dedica ampio spazio all'anniversario. Sul portale della RSI troverete un dossier speciale dedicato agli 80 anni da Hiroshima e Nagasaki, contenente varie interviste, varie testimonianze, poi fotografie e immagini d'archivio. Ora siamo ai saluti, buona giornata.